www.redijo.it e la storia continua. Al cuor non si comanda. Ragioni di Stato e interessi economici condizionavano le unioni fra i giovani, ma non c'era davvero spazio per la libera scelta? La ribellione di Giuditta. Ma l'innamoramento, vero e proprio, ha lasciato scarse tracce nella storia passata degli uomini. Così, labili tracce, che si ha ritegno anche a credere a quei pochi rintracciabili nelle fonti del tempo. Troppo forte è il timore che la fantasia abbia stravolto la realtà e che la manipolazione letteraria degli eventi abbia finito per deformare i personaggi, sentimenti, intenzioni. La lontananza dei secoli non aiuta ad accettare la verosimiglianza dei racconti. E tuttavia, c'è qualcosa nella storia di Giuditta, sposa di due re e finalmente a 18 anni in fuga per amore, che vale la pena di essere raccontata. Questo qualcosa è almeno la possibilità contemplata di innamorarsi di qualcuno e di volerlo a tutti i costi. Che l'abbia realizzata Giuditta, o sognata chi ha ricostruito i suoi percorsi esistenziali, ci testimonia comunque di un progetto accarezzato, pensato e inseguito. Figlia del re Franco Carlo I il Calvo, Giuditta fu destinata nell'856 al matrimonio con Ecelwulf, re degli anglosassoni. Aveva 12 anni la sposa e 50 il marito, oltre a una schiera di figli adulti rissosi, sui quali la fanciulla aveva ben poche speranze di arrivare a esercitare un qualche ascendente. Il matrimonio fu celebrato con grande fasto e con la benedizione dell'arcivescovo Incmaro di Reims, nella degna cornice del palazzo di Senglis. Tutto fatto nel modo debito, e che il Wolf concesse alla moglie notevoli proprietà in Inghilterra a titolo di vitalizio. L'arcivescovo nella pratica le ricordò quali fossero i suoi doveri di donna e di sovrana. Nel breve volgere di 4 anni, Giuditta rimase vedova 2 volte, del primo marito e del figlio primogenito di costui, erede del regno, che si era affrettato a sposarla per non perdere di vista il patrimonio e la dote, benché la legge ecclesiastica lo vietasse esplicitamente. Come una merce preziosa, Giuditta fu recuperata dal padre e rinchiusa a Senlis in attesa di un nuovo contratto matrimoniale. Ma ecco accadere l'imprevedibile. Dopo anni di apprendistato al mestiere di moglie e di regina, di obbedienza al genitore e mariti, la 18enne Giuditta si ribella, trasgredisce, si traveste da uomo, fugge, ignora tutte le regole, viola la legge e il codice d'onore. Giuditta ama. Si è innamorato di un cavaliere di nome Baldovino, un uomo di rango inferiore a lei. I due amanti, in fuga per l'Europa, non la smettono di infrangere i divieti, di accumulare condanne, bandi, scomuniche, confische di beni e revoche di titoli, ma vincono. Nell'863 il matrimonio viene ufficializzato e ad Auxerre, e 3 anni dopo il re concede a Baldovino la contea di Fiandra. E facciamo un salto di secoli. Mutiamo i luoghi e l'ambiente sociale. Non più le mura e gli spazi arcini, militareschi, angusti di un castello del IX secolo, ma il perimetro ampio di una città nel pieno 400, le sue strade, le piazze, i palazzi e le chiese. Non più la vita di corte, il mondo feudale popolato di dame e cavaliere, ma l'esistenza borghese di un ceto mercantile agiato. A Firenze Giovanni di Pagolo Morelli nel libro di ricordi, dove annota il matrimonio, l'affetto e la stima per la moglie, le nascite dei figli, lascia scritto anche di aver perseguito per ben 5 anni un progetto matrimoniale con un'altra donna. Non era riuscito a strappare a padre di lei il suo consenso. Ebbene grande dolore, confessa il fiorentino, perché le voleva bene e aveva insino da piccola desiderata per mia donna. Desiderata. Non pensata, ricercata, scelta. Desiderata. La parola chiave per entrare nel regno delle emozioni. E la scelta di Leonor. Sul finire del 300, l'erede al trono di Castiglia, Juan, e la fidanzata Leonor, figlia di Pedro IV d'Aragona, a lui promessa all'età di 7 anni, si incontrarono fanciulli durante un soggiorno della piccola a Burgos, dove l'avevano mandata a impratichirsi dell'ambiente e delle usanze delle terre che avrebbe dovuto un giorno governare. Simpatie e fascinazioni infantili, pensarono i genitori, al momento di cambiare idea e soprattutto di mutare accordi riguardo al matrimonio. Ma i due, non si sa come l'accadimento fosse sfuggito agli occhi dei precettori e dei numerosi controllori, si amavano davvero e, quel che è peggio, si rifiutavano di sottostare alle nuove decisioni parentali. Perseverando nell'ostinazione, sebbene con un ritardo di molti anni, riuscirono a far benedire le nozze. Dorotea Gonzaga, nel rifiuto astioso, menzognero e insultante del suo promesso sposo, Galeazzo Maria Sforza, soffrì fino a morirne, non solo per le umiliazioni inflitte a lei e al suo casato, ma perché quella giovinetta, graziata e solare, si era lasciata trasportare da un sentimento amoroso oltre il necessario per il capriccioso e crudele erede del Ducato di Milano. Le ragioni dell'inatteso rifiuto, seguito a patti già firmati, erano tutte politiche, avendo Francesco Sforza, padre del promesso, alzato le sue mire sull'alleanza fino alla famiglia regale di Francia. Il pretesto? Una presunta deformità fisica di Dorotea. Un sospetto avvalorato dall'esistenza di più di un caso di gibbosità verificatosi in famiglia, ma smentito con tutta evidenza dalla figura agile, slanciata e diritta alla fanciulla. Comunque, mentre le trattative e le pretese di verifica continuavano, Galeazzo non si faceva scrupolo di commentare con i propri cortigiani i pregi erotici delle dame francesi, cui la malizia e certi particolari fisici conferivano un che di piccante, di eccitante. Dunque, ormai la giovane Gonzaga, se inevitabilmente l'avesse sposata a forza, ma controvoglia. E non osiamo immaginare con qualche volgare spietatezza si sarebbe ingegnato di inferire su di lei. www.redigio.it e la storia continua.